State difendendo la sovranità del nostro paese. Così Zelensky e i militari ucraini durante una visita a Bakhmut, città simbolo della guerra. La Russia ha intensificato i bombardamenti, colpite Zaporizhzhia e la regione di Kiev, 7 morti e decine di feriti. Il presidente cinese intanto è ripartito da Mosca. Il ministero degli esteri di Pechino dice: continueremo a lavorare per una soluzione politica alla crisi. Dalla Russia minacce di escalation per l'invio di armi all'uranio impoverito annunciato dalla Gran Bretagna. Nel giornale radio Gian Piero Scanu, presidente di una commissione parlamentare d'inchiesta su questa sostanza, in Italia ha causato la morte di almeno 800 persone negli ultimi 25 anni. Scontro Meloni-Conte alla Camera dopo l'attacco di ieri della Presidente del Consiglio. Il capo 5 Stelle replica sull'Ucraina, accusa il governo di portare l'Italia verso la guerra nucleare. Un modo anche per smarcarsi dal PD di Schlein. E sulle armi a Kiev non cambia linea. Su questo tema frizioni anche a destra. Oggi, durante l'intervento di Meloni, erano assenti i ministri della Lega. Francia, Macron tira dritto, si assume la responsabilità della contestata riforma delle pensioni. È necessaria per il bene della nazione, ha rivendicato in TV. Nessuna concessione alla protesta, anzi la legge deve essere applicata entro fine anno. Domani il primo test dopo l'approvazione, con una nuova giornata di sciopero generale. Sono sempre stata me stessa. È morta Lucy Salani, l'unica transessuale italiana sopravvissuta ai lager. Antifascista, era stata internata a Dachau. Dopo la guerra è stata pioniera dei diritti delle persone transessuali. Ai nostri microfoni il regista Daniele Coluccini, che ha raccontato la storia di Lucy nel documentario C'è un soffio di vita soltanto. Buonasera, il giornale radio delle 19.30, la guerra in Ucraina. Dopo una lunga visita Xi Jinping ha lasciato Mosca. Pechino ha detto che il suo è stato un viaggio di pace e cooperazione. Ancora presto per capire se la diplomazia cinese sarà in grado di far partire un vero negoziato tra russi e ucraini. Al momento il conflitto va avanti, Zelensky è andato al fronte nel Donbass. La Russia ha bombardato diverse località con droni e missili. Sentiamo Emanuele Valenti.
Zelensky ha scelto il luogo simbolo di questa guerra, Bakhmut, per ribadire che l'Ucraina continuerà a combattere per ogni centimetro del suo territorio. Il presidente ucraino ha visitato i militari impegnati al fronte. State difendendo sovranità e futuro del paese. In qualche modo il suo viaggio è la risposta alla visita di Putin nei giorni scorsi, ricorderete, in Crimea e soprattutto a Mariupol. Negli ultimi giorni la pressione russa intorno a Bakhmut ha perso leggermente intensità. Per ora l'accerchiamento non è riuscito. La notte scorsa e questa mattina presto Mosca però ha intensificato i bombardamenti. Sono state colpite soprattutto la regione di Kiev e la città di Zaporizhzhia. 7 i morti, decine i feriti, colpiti edifici civili. A Sebastopoli, in Crimea, le autorità locali hanno invece detto di avere sventato un attacco con droni. In Crimea, solo ieri, c'era stata una grossa esplosione in un importante hub ferroviario. Kiev sta intensificando i tentativi per colpire la penisola annessa da Mosca nel 2014. La guerra va avanti, Xi Jinping è rientrato a Pechino, il suo ministero degli esteri ha detto che la Cina continua a lavorare per una soluzione politica alla crisi ucraina. Zelensky spera di parlare presto con Xi. Vedremo se la proposta di pace cinese avrà un seguito.
E oggi dalla Russia sono arrivate minacce legate all'annuncio dell'invio alle forze ucraine di armi all'uranio impoverito da parte del Regno Unito. Questa decisione porta a una tragedia su scala globale, ha detto il presidente del Parlamento di Mosca, mentre il ministro degli esteri, Lavrov, ha parlato di ulteriore escalation. In Italia, sugli effetti dell'uranio impoverito sono state istituite diverse commissioni parlamentari d'inchiesta. L'ultima è stata attiva fino al 2018 e il suo presidente era Gian Piero Scanu del PD.
La commissione ha verificato, e lo ha scritto, l'esistenza del cosiddetto nesso di causalità. È la dimostrazione oggettiva di una correlazione per l'appunto causale fra l'esposizione all'uranio impoverito e la contrazione di malattie che possono diventare mortali. In ragione di questo si può affermare che per l'uranio impoverito negli ultimi 24-25 anni in Italia sono morte non meno di 800 persone e se ne sono ammalate almeno 8.000. donne e uomini che erano stati inviati nelle cosiddette missioni internazionali di peacekeeping nei vari teatri internazionali, dove dal 1999 in poi ci sono stati dei conflitti, pensi al conflitto nei Balcani, pensi all'Iraq, pensi all'Afghanistan, dove sono stati usati. Non si afferma che siano stati usati dai nostri militari, ma i nostri militari si sono trovati a vivere e ai noi a morire in contesti che comprendevano anche questo tipo di veleni.
E in Italia l'Aula della Camera oggi ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Tra i temi principali proprio la guerra in Ucraina, oltre all'immigrazione, la transizione ecologica. Sull'invio di nuove armi a Kiev la politica si divide in modo trasversale. Non a caso oggi, durante l'intervento della Presidente del Consiglio in aula, erano assenti i ministri della Lega a marcare le differenti posizioni in politica estera, tra appunto la Lega e Fratelli d'Italia, differenti posizioni emerse già ieri al Senato. Tra gli interventi più duri oggi contro il governo, quello di Giuseppe Conte. Da Roma, Anna Bredice.
La scena nell'opposizione in Parlamento oggi è stata tutta per Giuseppe Conte. Elly Schlein non c'era. La scorsa settimana era stata la segretaria del PD ad ingaggiare con Meloni un confronto serrato, ribattendo al solito tono vittimistico della Presidente del Consiglio con la frase «Ora all'opposizione ci sono io», solo che le opposizioni al momento continuano ad essere più di una, e in particolare sul tema Ucraina sono tre e tutte diverse tra loro. Il terzo polo ha votato con la maggioranza su alcuni punti, PD e 5 Stelle hanno visioni molto distanti sulle armi a Kiev, e se il documento dei democratici non cita la parola armi, il senso però è quello: continuare ad aiutare la difesa ucraina, rafforzando anche tutte le iniziative per la pace. Elly Schlein sa che oltre questo non può andare nel partito, rischia di creare delle tensioni se si spingesse per lo stop alle armi. Puntuale quindi la sua assenza oggi, perché se avesse parlato dopo Giuseppe Conte gli avrebbe regalato molto terreno a sinistra nel campo pacifista, quello che Schlein nella sua storia politica ha sempre frequentato, ma che ora deve frenare. Conte ha colto al balzo lo spazio che aveva per contestare su tutto la Presidente del Consiglio. Nei 10 minuti ha giocato la parte dell'unico leader di opposizione. Meloni, dal canto suo, ha risposto duramente ai 5 Stelle sul no alle armi, perché il messaggio arrivasse ad altre orecchie, quelle di Salvini. Non a caso molti hanno riesumato un ritorno di un asse giallo-verde su questo punto. Giuseppe Conte teme di perdere consensi a favore di Elly Schlein, che ancora vive una specie di luna di miele, anche se sta passando già troppo tempo per i nuovi incarichi del PD, capigruppo e segreteria, che ancora non sono stati decisi, e nel partito si registra una certa impazienza. Per Conte quindi ogni occasione è valida per riaffermare il primato su molti temi, il salario minimo è quello più conteso. Linea allo studio.
Poco fa la Banca Centrale degli Stati Uniti ha alzato ancora il costo del denaro, ma ha tenuto conto delle nuove tensioni sul sistema bancario e il rialzo è stato inferiore a quanto preventivato. I tassi di interesse sono stati alzati dello 0,25%, la metà rispetto alle aspettative fino a pochi giorni fa. Nel frattempo è arrivato il crack della Silicon Valley Bank, le conseguenti fibrillazioni dei mercati per un possibile contagio, anche perché una delle cause del dissesto della banca è stato proprio il veloce aumento dei tassi. Di contro c'è l'inflazione da combattere, la Fed ha deciso quindi di non interrompere la sua politica di rialzi, così come in Europa sta facendo anche la BCE. La Fed oggi ha voluto rimarcare che il sistema bancario americano è solido e che ci saranno nuovi rialzi dei tassi nei prossimi mesi. In Francia il presidente Macron ha rivendicato la contestatissima riforma delle pensioni, è necessaria, ha detto in TV, per il futuro della nazione, e si è preso la piena responsabilità politica della legge, nonostante le piazze e i sondaggi dicano che i francesi in gran parte la respingono. Domani nuova giornata di sciopero generale.
Mi prendo l'impopolarità in nome dell'interesse generale che rende la riforma delle pensioni necessaria per mantenere credibili i conti della Francia e per salvaguardare i margini delle imprese. Così oggi Emmanuel Macron sulla riforma delle pensioni imposta dal governo e contro cui protestano da 2 mesi tutti i sindacati col sostegno massiccio dell'opinione pubblica. Protesta diventata ancora più veemente dopo l'approvazione senza voto favorevole del Parlamento la settimana scorsa della riforma. Il Presidente, come si dice in francese, assume chi sbaglia, chi non ha capito, chi non accetta il principio del realtà, secondo le parole di Macron, sono gli oppositori. Certo, l'opposizione e la collera dei sindacati e dei manifestanti sono legittime e vanno comprese, ma sono il frutto di un'illusione alimentata dalla demagogia delle opposizioni. Dunque avanti con la riforma, il governo resta al suo posto e l'ordine pubblico sarà ripristinato contro i faziosi, così come saranno sgombrati i blocchi che danneggiano le attività e precettati gli sovranti che siano né turbini o portuali. Macron parla al telegiornale delle 13, il più guardato dagli over 60, il cuore del suo elettorato, per assicurarlo, e con lui la maggioranza silenziosa. Opposizione e sindacati rispondono, presidente piromane per gli uni, presidente sordo che non ascolta il paese fuori dalla realtà per gli altri. Stasera già in corso nuove manifestazioni spontanee in molte città, a cominciare da Parigi, con il rischio di nuovi scontri con la polizia come negli ultimi 6 giorni. E domani nuova giornata nazionale di mobilitazioni e scioperi, con quali rischi di violenza e soprattutto con quali prospettive di fronte all'intransigenza macronista. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Dietro questa morte si cela un sistema di omertà e violenze. Ilaria Cucchi ha commentato così le ultime novità sul caso di Wissem Ben Abdellatif, il 26enne tunisino morto nel novembre 2021 mentre era ricoverato a Roma. Il giovane era arrivato in Sicilia su un gommone, era finito nel CPR romano di Ponte Galeria, dove aveva protestato per le condizioni di vita nella struttura. Da lì era stato portato all'ospedale Grassi di Ostia e poi al servizio psichiatrico dell'ASL 3 all'interno del San Camillo di Roma, in base a una diagnosi di schizofrenia. Le indagini della procura hanno fatto emergere che sarebbe morto per i sedativi che gli furono dati, 3 sostanze diverse, di cui una non fu riportata sulla cartella clinica. Oggi si è saputo che 2 medici e 2 infermieri sono indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo e falso per omissione. Yasmin Accardo fa parte della campagna Lasciateci Entrare, tra le organizzazioni promotrici di un comitato che chiede verità e giustizia per Wissem Ben Abdellatif.
Quello che è accaduto a Wissem è di una gravità esemplare, di un sistema che fin dall'inizio, da quando è arrivato in Italia, lo ha portato di fatto attraverso l'hotspot, la quarantena, la lesione di diritti costante nella sua richiesta di presentare domanda di protezione internazionale, e di fatto richiudendolo in sistema detentivo fino addirittura a portarlo ad un reparto psichiatrico legato e contenuto per oltre 100 ore. Come ha sempre ricordato il padre di Wissem, Khalil, Wissem è arrivato sano. Wissem era un ragazzo sano di 26 anni che è morto all'interno di un sistema che l'ha sempre detenuto senza mai ascoltarlo. La questione relativa al fatto, cioè quello che si racconta delle urla, della sua sofferenza, sono l'urla e la sofferenza di chi non riesce a parlare perché non ha mai incontrato un mediatore in tutta questa vicenda e ha ricevuto un'unica diagnosi che è stata il suo percorso poi verso una morte che per noi è chiaramente una morte di Stato.
Qualsiasi cosa sia stata, posso dire con convinzione di essere sempre stata me stessa. È la frase che forse rappresenta meglio Lucy Salani, di cui oggi è arrivata notizia della morte. Aveva quasi 99 anni, era l'unica donna transessuale sopravvissuta alla Shoah, era stata internata a Dachau, dove era costretta a trasportare i corpi nei forni crematori. Si era opposta al fascismo, era terribile, raccontava essere transessuale durante il fascismo. Mi picchiavano, mi facevano fare cose schifose. Nata in Piemonte, dopo la guerra, dopo il campo di sterminio a cui sopravvissuta, Lucy Salani si era trasferita a Bologna, da lì aveva ricominciato il percorso della sua vita, affrontando la transizione della sua identità sessuale, diventando poi anche un punto di riferimento per le battaglie sui diritti civili. C'è un soffio di vita soltanto, il verso finale di una sua poesia, è il titolo del documentario che ha raccontato la sua vita, dei registi Matteo Botrugno e Davide Coluccini.
Il mio nome è Salani Luciano, originale, però nella vita ho preso parecchi nomi. Ma io mi chiamo Luciano.
Il regista Coluccini intervistato da Alessandro Principe.
Il ricordo che posso raccontarti io è la grande fortuna che è il grande privilegio che ho avuto di stare con lei, di stare a contatto con lei per quasi 2 anni per girare il documentario. Ma il documentario è semplicemente la conseguenza della nostra amicizia, quindi per me oggi se ne va una grande amica, e questa è la parte più dolorosa, ecco.
Tante persone che la stanno ricordando stanno parlando della forza che lei ha trasmesso loro, a volte anche neanche conoscendosi, ma la forza di un esempio, di una vita appunto vissuta con sempre l'idea di affermare, diciamo, la propria personalità, il proprio modo di essere.
Esattamente, esattamente. Lucy è stata proprio una pioniera in questo, nel senso che Lucy ha vissuto tutta la sua vita affermando la propria identità. Lucy diceva: io sono così, che vi piaccia o no, e l'ha fatto in tempi in cui appunto l'attivismo non esisteva, in cui la politica si faceva con il proprio corpo, e Lucy in questo dico che è stata una pioniera. E tante persone oggi, guardando il suo esempio, lo vedono come un esempio come un esempio di ispirazione proprio. È per questo che mi stanno arrivando queste testimonianze di tutte queste persone che, appunto, come dicevi tu, non hanno conosciuta personalmente, ma hanno ritrovato in lei quella forza di vivere, quel soffio di vita che stavano cercando, ecco.
Il giornale radio termina qui e torna alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.